Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Evelina Piscione incontra la concubina di Agostino di Ippona.
Ciao, mi dici il tuo nome?
No, avevamo un patto, non lo avremmo detto. È ancora una questione di fedeltà. E tu come ti chiami?
Eva. In un certo senso, anche tu potresti essere Eva. È lei la prima donna, la peccatrice ad essere sotto accusa nelle confessioni. Eva, la sorgente del peccato.
È brava. Ma se già sai la storia, cioè se ti bastano le interpretazioni degli studiosi, perché sei venuta a cercarmi?
In realtà io mi chiamo Evelina, perché un parroco di paese dei primi del Novecento si rifiutò di battezzare la figlia di un noto massone anticlericale col nome oltraggioso della ribelle. E si arrivò al compromesso di Evelina, mia nonna, che rimase comunque una piccola Eva.
Ho sempre amato molto Eva, la prima donna, nostra madre. Siamo tutti certamente figli suoi. Non è prima lo spirituale, ma l'animale. Caino nacque prima di Abele. Lo spirituale viene dopo. Se viene. Se rinasciamo da un'altra madre, di un altro parto, virginale.
Toh, abbiamo una Eva che si inchina a Maria, la donna della disobbedienza che si inchina alla donna dell'obbedienza. Non è strano?
Eva è madre anche di Maria. Maria è madre anche di Eva.
Sì, lo sappiamo. Ma rimangono loro le due antagoniste della storia umana. La prima, Eva, cacciata per sempre. La seconda, Maria, che rimane per sempre sorgente di speranza e di pace. Però sei davvero la donna di un filosofo e io devo stare attenta a non farmi portare in giro parlando dei massimi sistemi e di teologia. Torniamo dunque a noi. Torniamo a te. Eva e Maria, possiamo dire che hanno per l'umanità un ruolo simile a quello tuo e di Monica nella vita di Agostino?
Anche tu spingi il pensiero a paragoni elevati, forse troppo. Comunque la risposta è sì. La grande Monica fu madre di Agostino nella fede più ancora che nella carne.
Sì, andiamo assolutamente di bene in meglio. Adesso mi vuoi fare anche l'elogio di Monica? Della santa, della mamma, che ha sempre cercato di strappare suo figlio dalle tue braccia? Risparmiami, per favore. Piuttosto tu, dimmi, eri la concubina o la schiava?
E credi davvero che facesse differenza?
Che vuoi dire? Essere schiavi o concubini non fa differenza?
Parla al femminile, se vuoi provare a capire la mia storia, il nostro tempo. La schiava poteva sempre essere usata come concubina e la concubina era come una schiava, senza diritti e senza onore.
E allora dimmi, perché lui non ti ha sposata?
Le regole sociali del tempo non lo permettevano e nessuno poteva infrangere quelle regole, meno che mai un uomo ambizioso come Agostino. Mi amò sapendo che non avrebbe mai potuto sposarmi, fedele come un marito, senza esserlo.
Per fortuna il mio tempo, almeno nella mia Europa, in Occidente, ha abbattuto queste barriere. Siamo tutti uguali nei diritti.
Lo so, cara. So anche che oggi l'uomo più potente del mondo è il colore della mia pelle e non della tua.
Ed anche un Nobel per la pace.
Ma da qui le cose si vedono un po' più a distanza. E sai, la mia terra, la mia Africa, negli ultimi 2 secoli, non l'avete certo trattata molto bene, voi occidentali.
Lo so. Non so, infatti, se devo o posso pensare di essere fortunata di vivere nel mio tempo.
Una tra le più grandi idee del mio Agostino è che la storia vede sempre mescolati insieme elementi buoni e altri meno buoni. Non esiste una civiltà, un tempo perfetto, da rincorrere, e neppure da rimpiangere. Neppure la grande Roma antica.
Allora, neppure il Medioevo cristiano. con le sue leggi cristiane, i suoi costumi cristiani. E il tempo della storia ci sarà pur dato perché impariamo qualcosa.
Certo, anche se non c'è nessuna linea di progresso assicurato, l'idea di progresso è fallace e illusoria, come quella di decadenza. Fu scritto di Caino, che edificò una città. Abele, invece, pellegrino, non edificò.
Ok, ok. Ora, per favore, torniamo al tuo, Agostino. Ma mi spieghi come puoi dirlo tuo, se ti ha praticamente ripudiata?
Vedi, qui non c'è più né moglie, né concubina, né schiava. Solo figli e fratelli. Finalmente qui Agostino è davvero mio. E io, sua. Non essendo né moglie, né marito, né concubini, né schiavi.
Tutto torna, sempre tutto torna, sempre solo alla fine. Per favore, raccontami come eravate insieme. Oh, ti addolora.
Stai tranquilla, Evelina. Io non sono Francesca e tu non sei Dante. E soprattutto, non siamo nell'inferno.
Già, l'inferno. Non sai quanti lettori bigotti ti hanno condannata alle fiamme eterne?
Certo che lo so. Ma non solo quelli che tu chiami bigotti. Anche i progressisti, quelli che hanno fatto di me la bandiera dell'edonismo della vita brevis contro l'oscurantismo cristiano. Anche loro hanno voluto appiccicarmi addosso un destino e un nome, che neanche mi piace. Floria. Floria. Un nome da donna fragile, bianca. Ma Agostino no. Lui non dice il mio nome.
No. Lui dice che te ne tornasti in Africa, promettendo a Dio di non conoscere altro uomo. Ma i progressisti, come li chiami tu, pensano che Agostino menta, che la promessa semmai fu fatta da Floria al suo uomo, al suo amante.
E farebbe differenza?
Che vuoi dire?
Voglio dire che quello che oggi vi sembra impossibile e che vi infastidisce è la stessa promessa, qualsiasi promessa.
Sì, mi sa che questa volta tu dici il vero. Sai, c'è una filosofa del Novecento, la Arendt.
Anna, la conosco e la amo. Una grande amica di Agostino, anche lei.
Amica? Studiosa?
No, no, amica. Per Anna, Agostino è stato un incontro, un maestro.
Ed io che sono? Una studiosa? Un'amica? Perdono e promessa, dice la nostra Anna, sono le uniche azioni della libertà, della creatività, dell'umano nel senso più vero. Sono la possibilità dell'inizio e della permanenza. Sono i passaggi che ci possono salvare dalla morte, dal nulla.
Solo la promessa ci lega davvero a un altro. Senza essere legati all'adempimento della promessa, saremmo condannati a vagare nelle tenebre solitarie della nostra interiorità, presi nelle sue contraddizioni e ambiguità.
E che ambiguità? In ogni tempo, in ogni cuore. E chi meglio del tuo, Agostino, ci ha aiutato a riconoscere lo strazio, il tumulto, l'inquietudine di cui siamo fatti.
A riconoscere che solo l'altro ci scioglie dai lacci umidi e intimi dei nostri nodi. Niente a che vedere con il santino del filosofo dell'interiorità.
Ma promessa e perdono non sono anche il senso del matrimonio.
È brava. Forse anche tu sei un'amica. Sposandoci ci si promette, ma la promessa senza il perdono sarebbe una condanna, come la legge senza la grazia. Chi potrebbe promettere presumendo di non tradire? Solo un impostore o un pazzo? Ma la carezza del perdono restaura l'unità della promessa, del tempo condiviso, del mondo condiviso. Togli la promessa e avrai la solitudine del tuo tempo. Togli il perdono e non avrai nessuna possibilità di promettere.
Sai che non l'avevo mai pensata così, la questione? Se solo fossimo abbracciati dal perdono, saremmo ancora capaci di prometterci. Ma come fai a conoscere il mio tempo meglio di me?
Ho avuto un grande maestro.
Maestro, maestro. Ma stiamo ai fatti. Amante? Altro che maestro. Oppure tu confondi e mistifichi come facciamo noi spesso nel XXI secolo?
Amante e maestro.
No, non mi confondere. Questi pasticci tra sacro e profano li conosco fin troppo bene. Sono intrulli vischiosi nei quali mi appiccico e mi avviluppo spesso e volentieri. Ma tu no. Tu che finora sei stata così lucida e lineare. Come un'ottima allieva.
Non ti fidi neppure delle parole di Agostino. Quando mi fu strappata dal fianco la donna con cui ero solito coricarmi, il mio cuore, a cui era attaccata, ne fu profondamente lacerato e sanguinò a lungo. Questi rigli li so a memoria. Questa debolezza di ripeterli e commuovermi mi accompagna ancora quando ricordo il tempo del suo amore.
Il cuore, la carne, lo spirito. Faccio fatica a capire i rapporti, le distinzioni, le opposizioni. Mi confondi o mi confondo?
È semplice, Velina. È tutt'uno. Siamo uno.
Ma allora perché? Perché strapparsi un pezzo di cuore?
Per non perderlo tutto, Evelina.
Non ti seguo. O forse non ti voglio seguire.
L'ordine dell'amore, ricordi? Lo avrei certo studiato.
Sì. È confuso. È inseguito. È fuggito. Nel caos dei miei giorni.
Torniamo ai miei, di giorni. Poiché è per questo che sei venuta a cercarmi, magari per capire poi meglio te stessa.
Sì. Per favore, raccontami il giorno in cui te ne andasti. Ma no, aspetta, questo strapparsi un pezzo di cuore, io proprio non me lo posso strappare dalla testa finché non lo capisco. Somiglia alla questione dell'occhio che scandalizza e che è meglio cavarsi?
Sì.
Ma perché? Perché un amore che tocca il cuore deve essere amputato? Non lo capisco e non lo accetto. Rifiuto di capirlo e rifiuto di accettarlo.
Ma Evelina, non è mica una teoria filosofica su cui si può essere e non essere d'accordo. È piuttosto una chiamata a cui rispondere. Quel tu a cui Agostino si confessa non è un artificio retorico. Lui l'ha chiamato. E neanche quel capoccione capriccioso e contraddittorio di Agostino poteva sottrarsi a lungo.
Allora mi stai dicendo che questa è solo la storia particolare di Agostino e che non necessariamente una conversione deve seguire questo percorso e che quindi ci si può pure convertire e tenersi la concubina.
Questo è proprio il guaio di voi moderni. Fate di tutto un'astrazione e così non capite più nulla.
È strano questo attacco all'astrazione, cioè alla stessa filosofia, da parte di un'ottima amante allieva di cotanto filosofo.
Questa volta immagini una cosa vera. In Agostino ho amato insieme la carne e la filosofia, e anche lui amava me e la filosofia. Prima. Poi ha amato lui. Solo lui. Tutto in lui.
E no, così mi confondi di nuovo. Solo lui o tutto in lui? Non è la stessa cosa, è evidente. Voglio dire, ha forse continuato ad amarvi, te e la filosofia? Secondo me tu subisci le allucinazioni dell'amore. Lo vuoi capire che lui non ti ha amata più, che ti ha rifiutata? Ti ha rifiutata come si rifiuta il male? Anzi, molto peggio, ha scoperto di non averti mai amata. Agostino confessa che cercava l'amore, amava l'amore, ma non te. C'è offesa più grande di questa per un amante.
Il mio cuore ne fu profondamente lacerato e sanguinò a lungo.
Scusami, non volevo.
Ma non lo capisci? Neanche io. Neanche tu, Evelina. Nessuno si può accontentare di un pezzo di cuore. Anche a me Agostino ha voluto restituire un cuore intero.
E ci è riuscito?
Non subito. Non lui.
Cosa hai fatto tu, tornata in Africa, senza amore e senza figlio?
Ho pianto. Urlato. Ululato alla luna di notte, mi sono strappate i capelli e graffiata le carni perché volevo provare a capire quel suo apparente disprezzo per la carne, e più urlavo, più sentivo solo il silenzio odioso e freddo della sua assenza.
Già. Per sentire bisogna smettere di urlare.
Lo sai anche tu. Solo il silenzio restituisce la presenza.
Come nella morte.
Come nella vita. Non c'è amore che non finisca. Allora questa, la fine, è un momento della storia.
L'amore, solo un pezzo di cuore, mai intero, mai per sempre.
Agostino e Adiodato sono miei per sempre.
Ma lui ti ha cacciata, di tuo figlio, di vostro figlio, ha detto che era figlio del peccato.
Il mio cuore ne fu profondamente lacerato e sanguinò a lungo.
Ti prego, rispondimi, cosa hai fatto poi? Voglio sapere, voglio capire, devo capire.
Non ho onorato quella promessa. In Africa mi sono sposata. Un bravo cristiano, un buon cristiano, un semplice cristiano. Quelli per i quali Agostino si è rassegnato ad essere pastore e dottore. Quelli per la cui salvezza ha combattuto presuntuosi manichei e donatisti, i bigotti del nostro tempo.
Ma bene. E vissero tutti felici e contenti. Ma davvero è così? Ed io che sono venuta fin qui per trovare un finale tanto banale.
Un povero peccatore che mi ha voluto bene. Un povero peccatore a cui ho voluto bene. Nulla nella vita si ripete. Non esistono doppioni. Gli uguali non sono mai perfettamente uguali. Questa volta un semplice matrimonio. Come quello per cui Maria ha scomodato Gesù. Quello che Agostino ha difeso con forza contro la pratica del concubinato.
Ehi, non ti metterai ora anche a fare politica?
Ho forse toccato un tema sensibile. È dunque per questo che sei qui? Solo per questo?
Eh no, mia cara, sono io quella che intervista. Ricordi? Insomma, l'amore è peccato e il matrimonio è virtù senza passione. Questo ti ha insegnato il tuo Agostino? E questo tu adesso vorresti insegnarmi?
È proprio tipico di voi intellettuali. Conoscete tutto a priori. Sapete già con certezza che io sono la donna del peccato per sempre, la concubina vita che non può che odiare e disprezzare l'ex amante vescovo santo. O così, o non entrerò nei vostri salotti. E non capite. Non capite che tra le vostre categorie astratte di perdizione e di santità corre lo spazio della vita, il tempo della vita in cui tutto può accadere, il cambiamento, la caduta, la redenzione, in cui passa la libertà e passa la grazia, magari lo stupore dell'imprevisto.
Amica, si è fatto tardi. Prima di lasciarci, mi regali il tuo nome?
Davvero non posso. Mi dispiace. Ma un'ultima cosa te la dico, Evelina. Sii felice del tuo.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Evelina Piscione ha incontrato la concubina di Agostino di Ippona. La concubina di Agostino era Raffaella Castelli.
Thank you. Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca. Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Conversazioni immaginarie con personaggi del passato,
mitologici, metafisici.
Il passato e il presente.
La realtà e la finzione.
L'io e un altro.
Grandi nomi, grandi autori.
Grandi nomi, grandi autori, imprevedibili incontri.
Autori di oggi, miti di sempre.
Giona, Maddalena, Beethoven, Giuda, Tacito.
Marconi, Shakespeare, Sant'Agostino, Pinocchio.
E molti altri. Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Tutti i giovedì alle 19 su 105.